Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ich sehe la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internationale.
This is the voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di iniziare la puntata di oggi, permettetemi di salutare tutti gli ascoltatori di Nuova Radio 603 di Pescara, che ci ritrasmette in streaming il venerdì alle 12.30 e la domenica alle 9.30. Questa emittente può essere ascoltata anche sullo smartphone per chi come me ha l'app Simple Radio. Mentre per chi ci ascolta da questa emittente partner, ricordo che possono trovarci su YouTube cercandoci come Radio Magazine Official Dario Villani, oppure scaricando il file MP3 direttamente dal nostro sito web ufficiale www.radiomagazine.net. Al microfono Dario Villani. In passato ci siamo occupati dell'anniversario del terremoto dell'Irpinia, invitando in trasmissione Domenico Grella, presidente dell'Area Avellino, mentre quest'anno cadono due anniversari in uno: i 50 anni del terremoto del Friuli, quel terribile 6 maggio 1976, e la 500esima prova di sintonia della rete Zamberletti. La rete Zamberletti è la rete nazionale italiana di radiocomunicazioni alternative ed emergenza, istituita a livello nazionale dopo il terremoto dell'Irpinia del 1980, intitolata al padre della protezione civile Giuseppe Zamberletti, è gestita e testata dai radioamatori dell'ARI, Associazione Radioamatori Italiani, e dall'ARI RE, Radio Emergenza. La rete garantisce la continuità delle comunicazioni alle prefetture e alle istituzioni quando le reti cellulari e internet collassano. Collega capillarmente ogni prefettura italiana e i centri operativi, gli ospedali e i corpi dello Stato come la Marina Militare e gli Alpini. La rete viene collaudata e verificata tramite esercitazioni mensili coordinate per assicurare la massima prontezza operativa. Il progetto è nato con un forte radicamento nella provincia di Varese, dove ha sede il coordinamento tecnico della rete. E la 500esima prova di sintonia della rete Zamberletti si è svolta proprio a Varese, presso la Villa Recalcati, nell'ambito di un convegno a cui hanno partecipato numerose autorità nazionali e locali, fra cui il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, che ha sottolineato che la rete Zamberletti è una garanzia assoluta, evidenziando come la resilienza delle comunicazioni rappresenti oggi una componente fondamentale della sicurezza del paese. Oltre alla partecipazione del vice prefetto di Varese vicario Michele Giacomino, c'è stato il collegamento in video con il ministro Giorgetti da Palazzo Chigi, che ha voluto presenziare all'evento. Proprio quest'ultimo ha sottolineato il concetto di sicurezza del paese legato non soltanto alla gestione ordinaria, ma soprattutto alla capacità di reagire quando le procedure convenzionali vengono messe in crisi da eventi eccezionali, blackout tecnologici o emergenze improvvise, e ha dato ulteriore forza al concetto che le radiocomunicazioni alternative costituiscono una risorsa essenziale proprio nei momenti in cui i sistemi più moderni possono andare in difficoltà. Molto apprezzati gli interventi dell'ingegner Marcella Battaglia, dirigente della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Regione Lombardia, del capitano Rossato del 7° Reggimento Alpini, mentre l'ammiraglio Antonio Ranieri ha parlato dell'ingresso della Marina nella rete Zamberletti. E poi l'intervento del direttore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Vincenzo Romano. Presente ovviamente anche il presidente nazionale dell'Associazione Radioamatori Italiani, Alessio Sacchi, Italia Zulu 4 Eco Foxtrot November. Fondamentale l'esposizione di Giannino Romeo, Italia 2 Romeo Golf Victor, coordinatore nazionale della rete Zamberletti e figura storica delle comunicazioni di emergenza italiane. Romeo ha ripercorso la nascita della rete nei primi anni Ottanta, ricordando come il terremoto dell'Irpinia avesse evidenziato in modo drammatico la fragilità delle comunicazioni tradizionali in caso di grandi calamità. E proprio Giannino Romeo, Italia 2 Romeo Golf Victor, lo abbiamo raggiunto telefonicamente a Varese per una breve rievocazione e alcune considerazioni.
Allora, io ho cominciato da giovane e eravamo amici di Zamberletti qui a Varese nel 1970, figurati, eravamo ancora giovincelli e lui non era ancora radioamatore, però veniva già da noi. Poi lui ha avuto una funzione intelligente, perché in Italia ai tempi i cibi erano illegali, c'erano pasticci, in America invece già c'erano, ed è riuscito poi a farli regolarizzare i cibi. Ha fatto un bel lavoro, perché molti giovani li ha regolarizzati. Poi dopo invece subito si è messo con i radioamatori, che lo era già, e l'abbiamo sempre tenuto al corrente delle nostre difficoltà. La prima cosa è stato col Friuli, quando ci fu la famosa storia nel 1976, dove Zamberletti, con gli articoli, dice che no a Tendopoli e baracche furono prefabbricate, un articolo di allora. So che nel Friuli c'è stato un bel lavoro, perché siamo andati da Varese ai tempi, 5 radioamatori sono partiti, sono rimasti su nel Friuli vicini, proprio lì vicino a lui, a dare una mano per tutto quello che c'era. Non c'erano solo le radio, lì nel Friuli è stata una grande difficoltà, anche perché le radio erano i primi con gli altri del posto. E nel Friuli poi, mi ricordo che nel Friuli da Varese è partito allora il nostro presidente dell'ARI, Giuseppe Carenzi, Italia 2 ETG, con un motocarro Bremac, che era quei motocarri a tre ruote che li costruivano a Varese. È andato col motocarro nel Friuli a Gemona e ha dato le chiavi a Zamberletti. Questo è un particolare. E c'era assieme a lui l'ingegner Corbo dei Vigili del Fuoco, comandante di Como Vigili del Fuoco, ed era radioamatore pure lui. Quindi eravamo tutti in famiglia, e infatti collegamenti nel Friuli, mi ricordo che l'abbiamo fatto radioamatori di tutta l'Italia. Lì c'era su mezzo Italia.
Quindi diciamo che già c'erano state le alluvioni dell'Arno in Toscana, quello del Polesine, però con l'evento sismico del Friuli si è preso coscienza di fare una rete come questa.
E già c'era, ma non era organizzata, perché per l'Arno, per esempio, è stata fatta in telegrafia per l'Arno, mentre il Polesine ha visto delle fotografie dei radioamatori che sono sulla barca, i primi di allora, a Caversere, tutto un lavoro grandissimo, proprio i primi radioamatori a Rovigo e tutta quella zona lì, che è stato un grosso guaio. E fu appunto poi, se mi ricordo, che a seguito dell'alluvione del Polesine che l'ARI è stato riconosciuto come ente morale.
Ecco, ora però abbiamo una rete efficiente come la rete Zamberletti, ma con lo switch off selvaggio di onde corte e medie. Se abbiamo necessità di ascoltare un giornale radio da un servizio pubblico come la RAI, non abbiamo più onde medie e corte.
Durante l'Irpinia, mi ricordo che già Caltanissetta, le radio in onde corte della RAI, funzionavano saltuariamente. Zamberletti ha fatto fare un'interpellanza al governo e hanno ripristinato a pieno titolo erano Caltanissetta e Prato Smeraldo. Caltanissetta faceva l'India e l'Australia, Prato Smeraldo faceva l'America Nord e tutta. Questa stazione in onde corte, vogliamo dirla tutta, la tecnologia ha voluto fare disfare dalla RAI alla RAI, e lì vabbè, e le hanno smantellate. Però adesso dalla parte di Israele lì non sentono niente, può andare solamente perché internet là non funziona, quindi i famosi DMR, chiamati citofoni, non servono. E infatti gli italiani che non hanno più notizie, perché prima mandavano le notizie quando hanno tolto le onde corte tramite un sistema satellitare e poi mandava giù con sul posto. Ho letto un progetto, però quel sistema non va. E infatti adesso senza le onde corte è un pasticcio, anche perché la ITU di Ginevra 3 mesi fa ha ripetuto una raccomandazione, che c'è proprio il decreto della ITU, la lettera, che in caso di emergenza di usare le onde corte, perché questi motivi di guerra hanno bloccato i collegamenti radio con l'Ucraina, con la Russia. Noi li colleghiamo con le onde corte.
Bisognava conservare, diciamo, una rete di backup su onde corte per in caso di emergenza.
Infatti,
assoluta.
L'errore è stato quello. Infatti adesso io stiamo vedendo con l'ARI di far fare una raccolta di firme da mandare al governo, perché l'ultima parola non è la RAI. È stato la Presidenza del Consiglio che ha fatto dismettere queste stazioni onde corte. Sono parecchie, e non c'è più niente. Prima con la macchina andavi da Varese a Messina, in macchina sentivi sempre la stazione onde medie. La tirate via, devi cambiare ogni tanto con la macchina, cioè diventi scemo, capisci?
Ecco, vi è mai capitato che un ponte radio amatoriale sia caduto in caso di un evento sismico?
No, noi i nostri ponti in Valtellina li siamo messi su subito di notte, abbiamo portato su un ripetitore noi. Qui noi siamo sempre stati attrezzati con i ripetitori, anche perché noi qui al nord, ma penso anche al sud, si facevano i famosi rally, erano quelli che ogni anno ti mettevano alla prova, portavi in giro ripetitori, gruppo elettrogeno, antenne, si facevano tutti in onde corte i primi rally, mi ricordo. Dopo si sono fatti andando avanti in V e in U, mi ricordo. E poi dopo c'è l'alternativa, perché è arrivato uno da Caltanissetta, ha preso lì Colassi, ha preso l'appalto e ci hanno lasciato a casa. Ma noi siamo andati avanti ugualmente, non è che siamo fermati.
Senti, giusto per concludere la nostra chiacchierata, cosa auspicheresti per ampliare di più la vostra rete?
Di dare più valore alle onde corte, primo. Che poi questa rete l'ha chiamata rete Zamberletti, perché tre anni fa ero a Roma e hanno fatto una cerimonia e hanno battezzato questa rete Zamberletti, di cui io sono il coordinatore e fondatore. Ecco. O chi mi aiuta, e ripeto, a Siena e a Reggio Calabria, che per motivi di propagazione, sai che quando inizia la prova dopo mi cambia, infatti io studio prima, gli NGV mi manda, adesso per domani sera che ho la prova, che durerà un paio d'ore perché è lunga, ho già i dati di propagazione, dovrei stare tranquillo. Poi ho la mia base operativa di segreteria tutto a Caltanissetta, da due radioamatori bravissimi che mi seguono, anche perché il mio lavoro è difficilissimo, cioè buttivi ogni mese 10 giorni. Scrivi al ministero la concessione, l'autorizzazione, ogni mese devo fare un tanto di quella burocrazia che ormai sono abituato, però va fatto perché vanno rispettate le norme. Mi auguro solo che queste onde corte vengano rimesse, almeno non dico tutti i ripetitori prima, però non si può lasciare senza... Hanno tirato giù Caltanissetta e piange il cuore, ma è possibile che l'Italia, una radio, anche Prato Smeraldo, anche il Penice, ma perché consumava troppa corrente, ma siamo stupidi, cioè non ho capito, l'Italia fallisce perché quei trasmettitori consumavano tanto, poi si riduceva la potenza e la cosa è a posto, cioè non la vedo come adesso, perché noi stiamo tribolando, vado avanti con la mia rete, mi seguono tutti, mi vengono dietro, però sì, sto tirando io il carrozzone sulla schiena, anche con altri enti dello Stato, questo è come, il fuoco è importantissimo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ma il tema centrale della puntata di oggi è quel 6 maggio 1976, terremoto del Friuli. Sentiamo Giovanni Giol, presidente della sezione Associazione Radioamatori Italiani di Udine, in Friuli, Venezia Giulia.
Allora, guarda, io nel 76 non ero ancora radioamatore. Ero un SWL, vale a dire ascoltavo le comunicazioni ed ero in contatto con un caro amico che era Giorgio Sattolo, di V3SX, che è stato proprio uno dei primi che quella notte è intervenuto nei soccorsi del terremoto, perché lui casualmente con la sua vettura stava viaggiando per andare a una riunione. Eventualmente trovate tutto anche nel sito www.ariudine.it, dove ci sono anche tutte le comunicazioni di quella notte, proprio fatte nell'immediatezza, perché la nostra rete si è attivata proprio a tamburo, ecco.
Ecco, diciamo che i primi interventi dei radioamatori si sono avuti durante l'alluvione dell'Arno in Toscana, no?
Ma ancora prima nel Polesine, diciamo che le prime avvisaglie dell'importanza dei radioamatori furono proprio con l'alluvione del Polesine a quel tempo, quindi arriviamo a Marco Cacco.
Come possiamo spiegare che cos'è la rete Zamberletti ai nostri ascoltatori?
Intanto la rete Zamberletti, che non si chiamava così, è stata inaugurata da poco proprio in nome dell'amico Zamberletti, sta operando credo da 30 anni o qualcosa del genere, ecco. È una rete collegamento con tutte le prefetture d'Italia, dove in tutte le prefetture c'è una stazione radio che è gestita, che è data in gestione, diciamo, alla nostra associazione, più il Ministero degli Interni. Ultimamente si sono aggiunti a questa rete anche i Vigili del Fuoco, Generalmente c'è anche una nave militare che si collega con noi proprio per eventuale punto esterno al terremoto di coordinamento, se succede qualcosa. Una bella nave, sai, lì sull'Adriatico, che con i suoi collegamenti copre tutta la costa, male proprio non ci fa. Noi siamo stati iscritti alla protezione civile della regione Friuli Venezia Giulia di diritto nel radio comunicazioni fin dal 1989. Attualmente ovviamente collaboriamo con la funzione 7 della protezione civile. Per intenderci, due ore fa ero anche a Palmanova a discutere un attimino con i vari direttori che ci sono all'interno di quella struttura, proprio per la questione comunicazione. Noi dell'ARI abbiamo una rete di ripetitori analogici e digitali, più tutta una rete di wifi collegata con le prefetture, con le nostre sedi dell'associazione locale ovviamente, e con Palmanova, anche tramite un sistema VoIP. In questo momento continuiamo a operare mantenendo monitorato il terremoto, e siamo sempre pronti per qualsiasi evenienza ci chiami la protezione civile, insomma. Anche recentemente abbiamo fatto ad esempio delle assistenze per anche come protezione civile per delle importanti manifestazioni. Vedi tutte le manifestazioni che sono state fatte anche a Gemona in occasione del 50° anniversario del terremoto. Noi avevamo la nostra rete radio ed eravamo in collegamento sia con la nostra rete che con la rete della regione per tutte le attività che potevano essere la logistica o l'emergenza del momento.
Ecco, diciamo che ultimamente sta destando scalpore l'impiego dei droni come ponti radio o per cercare persone in caso di calamità naturali.
Perché sono, diciamo, noi utilizziamo più le nostre vetture come ponti mobili, perché ogni nostra vettura ha la possibilità di fare un ponte mobile, per cui siamo in grado di illuminare una qualsiasi zona necessaria, magari dove il collegamento con un ripetitore non è ottimale. Arriviamo lì, installiamo questa apparecchiatura che si chiama trasponder, quindi localmente col portatilino riusciamo a collegarci col ponte ripetitore anche più lontano senza problemi, mantenendo sempre le comunicazioni. Questo a livello locale.
Ecco, quale aspetto della vostra attività vorresti ampliare?
Guarda, quello che noi stiamo ampliando anche attualmente è la formazione continua degli operatori, vale a dire l'ampliamento della rete, senz'altro radio per quella che c'è, ma in questo momento direi che siamo in una situazione ottimale per quel che riguarda la copertura radio della rete. Quello che dobbiamo formare bene sono gli operatori, e su quello noi stiamo insistendo per avere del personale formato, preparato, che sa quello che deve fare per qualsiasi evenienza. È una delle cose più difficili da avere in protezione civile.
E un grazie a Giovanni Giol, presidente dell'ARI Udine, per questo intervento.
Certamente, guarda, invito tutti gli ascoltatori che fossero interessati a che cos'è il servizio, perché il nostro è un servizio internazionale di radioamatori, di mettersi in contatto eventualmente con le sezioni ARI del territorio, perché per diventare radioamatore, ultima chicca, bisogna sostenere un esame ministeriale, dopo ti assegnano una patente, con la patente puoi avere il nominativo e finalmente trasmettere. Ecco, le nostre sezioni eventualmente indirizzano i giovani e insegnano per il superamento di questo esame. Potrebbe essere interessante per molti, insomma.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
I principali sviluppatori di intelligenza artificiale americani stanno cercando di ridefinire la narrazione sulla tecnologia, concentrandosi meno sul potenziale distruttivo e più su quello di supporto all'uomo per contrastare la crescente ostilità dell'opinione pubblica. Durante un evento Microsoft, Mustafa Suleiman ha introdotto il concetto di superintelligenza umanistica, mentre la presidente di Anthropic, Daniela Amodei, ha ridimensionato i rischi di una disoccupazione di massa, definendo la sostituzione del lavoro come una frazione minima finora. Per approfondire l'argomento, è possibile consultare le notizie di tecnologia su Bloomberg.
Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dato un ultimatum di 3 mesi ad Apple e Google per bloccare lo scambio di immagini di nudo sui dispositivi dei minori. Se le aziende non integreranno sistemi per rilevare ed evitare la diffusione di queste immagini, il governo introdurrà leggi per imporlo, con multe e responsabilità penale per i dirigenti. L'iniziativa si inserisce all'interno delle politiche di protezione dei minori del governo britannico e si articola su alcuni punti chiave. La scadenza. Le big tech hanno 90 giorni, fino a settembre, per attivare i filtri di sicurezza di default o sviluppare soluzioni tecnologiche mirate. Come funzionerebbero? Gli algoritmi dovrebbero rilevare e bloccare l'invio, la ricezione e la visualizzazione di foto intime sui dispositivi, tablet e smartphone, utilizzati dai minori. L'impatto sugli adulti. Per poter scattare o visualizzare contenuti espliciti, gli utenti dovranno verificare la propria età tramite appositi sistemi. Le attuali tecnologie. Entrambe le aziende dispongono già di strumenti di sicurezza opzionali o predefiniti, come la funzione Communication Safety di Apple o Safe Search e la protezione sui messaggi di Google. Ma Starmer ha chiesto un intervento radicale e globale a livello di sistema operativo. Mentre le associazioni per la tutela dei minori hanno accolto favorevolmente l'annuncio, i gruppi per i diritti digitali hanno espresso preoccupazione per possibili controlli e violazioni della privacy sull'intera popolazione.
I cofondatori di Anthropic, tra cui Dario Amodei e Jack Clark, hanno lanciato un allarme globale, avvertendo che l'intelligenza artificiale si sta avvicinando a un punto in cui potrebbe automigliorarsi e addestrarsi autonomamente, senza intervento umano. Hanno paragonato il settore attuale a un'auto con solo l'acceleratore e senza freni. I dettagli principali della loro posizione includono automiglioramento ricorsivo. Sistemi come Claude generano già gran parte del proprio codice. Entro breve tempo, l'IA potrebbe essere in grado di evolversi da sola, rendendo impossibile per gli umani mantenere il controllo. Richiesta di una pausa globale, Anthropic ha proposto la necessità di un freno di emergenza, emergency brake, ovvero la possibilità per governi e aziende di rallentare o sospendere temporaneamente lo sviluppo di modelli più avanzati, per garantire che la sicurezza e la società stiano al passo. Linee rosse invalicabili, l'azienda si è imposta dei limiti etici fondamentali, rifiutandosi di fornire la propria tecnologia per la sorveglianza di massa o per armi completamente autonome, prive di controllo umano.
Sulle pagine della stampa di Torino, il giornalista Paolo Travisi intervista il sociologo Marco Maraffi su un tema caldissimo: come difenderci dalle bolle informative. Siamo davvero tutti prigionieri degli algoritmi? Secondo Maraffi c'è molta esagerazione. Nel voto politico l'impatto è minimo, perché le camere dell'eco colpiscono solo gruppi già radicalizzati. La massa, semplicemente, si annoia con la politica. Il vero potere manipolativo dei social si vede invece nel mercato, dove influencer e trend rimodellano l'estetica e i consumi dei ragazzi. E l'intelligenza artificiale generativa? Sarà uno strumento potente che renderà le fake news quasi invisibili. Ma il professore resta ottimista. I ventenni di oggi hanno già sviluppato anticorpi digitali, sono diffidenti e selettivi. Per salvarsi, la ricetta resta la stessa: istruzione e fonti credibili.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.